Allora, buonasera a tutti. Direi di iniziare la commissione consigliare bilancio affari generali di oggi 23 dicembre. Sono presenti per la maggioranza le consigliere Barzotti Francesca e Rossi Angelica, è presente per la minoranza il consigliere Mario Palmieri, assente sempre per la minoranza il consigliere Roberto Orsolini, è presente chiaramente anche il sottoscritto Alessio Ferrucci, è presente il sindaco Matteo Ferrucci per la parte tecnica, è presente la dottoressa Sabrina Cupiti, sì, e c'è anche presente sempre la dottoressa Francesca Facduel. Direi di iniziare subito con il primo punto all'ordine del giorno. Quindi, modifica regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria ed occupazione delle aree e degli spazi. Anzi, come avevamo detto in premessa, farà un intervento di approfondimento la dottoressa Cupiti e poi punto per punto andremo a andare nel merito. Prego.
Sì, Cupiti. Diciamo che il 31 dicembre è il termine entro il quale i consigli comunali sono chiamati ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 26-28 e l'importanza di rispettare il termine è testimoniata dall'adozione da parte della Ragioneria Generale dello Stato del decreto 25 luglio del 2023 che definisce in maniera puntuale la formazione del bilancio comunale a partire dal cosiddetto bilancio tecnico realizzato per trascinamento dalle previsioni precedenti, al quale vengono apportate le variazioni in aumento o in diminuzione dai vari responsabili di servizio nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dall'organo esecutivo, per poi arrivare attraverso sessioni successive di bilancio alla quadratura del bilancio e quindi a tutte le ipotesi che vi stanno d'intorno. Il pacchetto di delibere che portiamo all'approvazione consiliare riguardano infatti interventi di rimodulazione delle aliquote IMU, la conferma dell'addizionale comunale IRPEF, interventi di conferma dell'agevolazione presente a livello di COSAP, rispetto alle quali approfondiremo, ma ecco l'introduzione generale che mi preme effettuare è questa, e cioè il fatto che per questo periodo della programmazione, il 26-28, è risultato ancora più difficile arrivare alla quadratura del bilancio, al suo mantenimento basato su ipotesi cioè raggiungibili, serie, e pertanto è stato necessario proporre una rimodulazione delle aliquote IMU, quindi come dire, intensificare uno sforzo fiscale secondo modalità che altri comuni hanno già raggiunto da tempo, perché appunto si sono verificati tutta una serie di aspetti problematici, soprattutto per quanto riguarda la parte corrente, quindi per quanto riguarda la spesa corrente, la necessità di garantire le risorse del rinnovo del contratto collettivo nazionale, parte dirigenti e non dirigenti, e a determinate condizioni di legge anche l'eventuale atteso incremento del fondo per le risorse decentrate, che è un percorso avviato lo scorso novembre. Inoltre la spesa corrente da tempo si caratterizza per la sua difficile compressione o rimodulazione, pensiamo ai mutui per esempio, ma anche alla prevalenza di servizi ad alta intensità di manodopera, per le quali si replica poi il problema quando si va a gara o comunque a rinnovare i contratti, si vanno ad acquistare comunque fattori produttivi dove la spesa del personale è sempre piuttosto elevata. È anche risultato difficile comprimere gli accantonamenti, spesso obbligatori per legge, e tra questi accantonamenti esiste un cuneo per ora insomma, medio, ma che dal 2029 diventerà ancora più rilevante, rappresentato dal nuovo fondo obiettivi di finanza pubblica, che era pari a circa 18.000 euro per il 2025, praticamente raddoppia per il triennio 26-28, perché è pari a 36.570 e supera i 60.000 euro dal 2029. Per darvi un'idea dell'impatto che può avere un fondo del genere sul bilancio locale, l'incremento dell'IRPEF dagli scaglioni all'aliquota massima garantiva un aumento di gettito proprio di circa il 60-70 mila euro. Quindi questo intervento in una certa misura va un po' a vanificare anche quella manovra lì, o al contrario, secondo come si vuole leggere, la conferma dell'addizionale nella misura massima serve proprio per fronteggiare anche questa nuova misura che è stata introdotta. Inoltre sono stati ridotti anche i contributi in conto capitale di provenienza statale, a peggiorare comunque un quadro d'insieme estremamente complesso e che risulta particolarmente difficile da gestire, se si tiene conto che, sebbene l'inflazione oggi possa dirsi sotto controllo, comunque il livello dei prezzi è di certo superiore a quello di 3-4 anni fa, perché comunque in questo periodo abbiamo dovuto assorbire un tasso di inflazione medio di questo quadriennio di circa il 17%, quindi non siamo ancora tornati ai livelli pre-Covid e chissà se ci torneremo mai. Quindi tutte queste variabili insieme hanno reso necessario quindi lo sforzo fiscale e anche l'applicazione di oneri a corrente. Questo nella descrizione di insieme. D'altronde il raggiungimento e il mantenimento degli equilibri annuali e pluriennali è un elemento imprescindibile del bilancio, e da questo proprio non ci si può discostare. Lascerei la parola alle domande.
Grazie dottoressa Cupiti. Diamo spazio agli interventi, se ci sono richieste di intervento. Nessuna richiesta di intervento, quindi andrei ad affrontare punto per punto poi l'ordine del giorno a questo punto, anzi farei così, dai, così vediamo se ci sono poi richieste di intervento. Ringrazio per l'esposizione la dottoressa Cupiti, quindi andiamo a modificare il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria di occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio, sì, o al patrimonio indisponibile, compresi quelli destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui l'articolo 1, comma da 816 a 847, legge 27/12/2019, numero 160. Lascio per una breve esposizione la dottoressa Facduè. Prego.
Buonasera. Allora, anche quest'anno, come già anche l'anno scorso, è stato deciso di rinnovare questa riduzione del 50% del costo dell'occupazione del suolo pubblico per le attività economiche del territorio di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di andare un po' incontro sempre ai costi che devono sostenere le attività economiche e quindi magari poter calmierare un pochino anche i prezzi. Questa riduzione, come anche lo scorso anno, non è cumulabile con altre già previste dal regolamento, per cui nel nostro regolamento, per esempio, abbiamo previsto la riduzione per i primi 2 anni di attività già del 50%, ovviamente questa non si va a accumulare, ma è un aiuto che è rivolto a queste attività economiche per gli anni successivi.
Grazie. Diamo spazio agli interventi. Sono richieste. Prego, consigliere Palmieri.
Grazie, Presidente. Io avrei da presentare 2 emendamenti che però, per un mio errore nel trascriverli, manderò via email entro stasera. Comunque li spiego. Io, proprio facendo riferimento all'articolo 58, nell'emendamento chiederei in tutti e 2 casi di estendere questa agevolazione alle nuove attività ai primi 5 anni, in modo tale che possano fare un investimento anche per i deor esterni o i tavolini, perché acquistare questo tipo di attrezzature, suppelletti, di far costruire questi deor ha un costo notevole, quindi dargli la certezza che per 5 anni loro avranno questo canone tagliato della metà, secondo me è un incentivo in più anche, chissà, da nuove aperture. Diversamente, siccome anche l'anno scorso, e qui parlo dell'articolo 75, è stata fatta questa riduzione, secondo me anche questa riduzione per una questione di investimenti, perché io che mi trovo in un'attività commerciale e vedo che l'anno scorso mi è stato ridotto il canone, però ero indeciso se investire e quindi acquistare un deor o sedie, tavolino o quant'altro, quest'anno rivedo che c'è di nuovo questa agevolazione, ci ripenso, casomai faccio l'investimento e poi l'anno prossimo questa agevolazione non viene fatta, quindi anche qui dare una continuità negli anni di questa agevolazione. Qui invece avevo pensato, siccome è un'agevolazione che viene data deve essere comunque limitata nel tempo, giustamente non cumulabile, io avevo pensato fino alla fine di questo mandato amministrativo. Ripeto, io li avevo preparati, solo che ho fatto un errore, quindi entro stasera li mando. Comunque questo qui ce l'avevo pronto ed era l'emendamento numero 2, relativo agli anni 2026, 27, 28 e 29, comunque fino alla scadenza naturale del mandato amministrativo del sindaco del Consiglio Comunale in carica, mandato iniziato l'11 giugno 2024, salvo scioglimento anticipato degli organi elettivi. Grazie.
Grazie Consiglio Palmieri, mi raccomando fallo arrivare quanto prima, perché poi chiaramente, come tutti sappiamo, ci sono le feste e poi finite le feste arriverà il Consiglio Comunale, dove noi dobbiamo poi esprimerci su questi emendamenti che il Consigliere Palmieri ha appena esposto. Ci sono le altre richieste di intervento? Nessuna? Nessuna. Quindi andiamo al punto numero 2, imposta municipale impropria, IMU, aliquote e detrazioni anno 2026. Lascio sempre la parola alla dottoressa Facduel. Prego.
Allora, per quanto riguarda le aliquote dell'IMU, quest'anno si è resa necessaria la rimodulazione in aumento di alcune di queste aliquote, che sono state portate all'aliquota del 10,6. Nello specifico si tratta degli immobili di categoria D che passano dal 9,6 al 10,6, gli immobili che ricadono nelle categorie catastali A10, C1 e C3 anch'essi passano dal 9,6 al 10,6, le aree edificabili passano anch'esse dall'8,6 per mille sempre al 10,6 per mille, e infine quella che noi avevamo un po' come aliquota residuale, che riguardava poi quelle categorie catastali che non erano espressamente disciplinate con l'aliquota specifica, quindi i B, i C4, i C5 e gli F, che passano dal 7,6 al 10,6. E questa manovra, come aveva già anticipato, insomma aveva già fatto presente la dottoressa Cupiti, si è resa un po' necessaria soprattutto per la contrazione dell'entrata derivante dall'IMU, dell'IMU ordinaria, che purtroppo negli anni è andata piano piano restringendosi, e quindi ci siamo trovati nella necessità di dover rimodulare queste aliquote, allineandosi un po' poi anche a quelle che sono le aliquote dei comuni vicini, che già si erano trovati nella necessità di dover adottare queste misure.
Grazie alla dottoressa. Quindi abbiamo spazio agli interventi. Ci sono richieste di intervento? Nessuno? Nessuna richiesta di intervento. Quindi andiamo al punto numero 3, regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, aliquote ed esenzioni 2026. Lascio sempre la parola alla dottoressa Focatura per esposizione, prego.
Allora, anche per quanto riguarda l'IRPEF, così come avevamo visto per il CUP, quest'anno è stata riconfermata l'aliquota unica dello 08, dello 08 con un'esenzione a 13.000 euro per quanto riguarda i redditi, e niente, si è reso necessario confermarla senza prevedere appunto degli scaglioni, sempre per il discorso di questi minor gettiti che abbiamo in bilancio ormai da diversi anni a questa parte, che come ha detto la dottoressa Cupiti, con gli ulteriori tagli da parte dello Stato, questa manovra si rende ancora più necessaria a renderla, diciamo, stabile.
Grazie sempre alla dottoressa Facaduelli. Sono chiesto intervento. Prego, consigliere Palmieri.
Grazie Presidente. Io anche in questo caso presento un emendamento che ho pronto, non voglio annoiare nessuno, questo ricalca ciò che è stato richiesto l'anno scorso e ciò che ho chiesto con mozione, ovvero l'innalzamento a 15.000 euro e ripristino della gradualità degli scaglioni. Grazie.
Grazie al consigliere Palmieri. Se c'è l'emendamento cartaceo lo prendiamo, così lo mettiamo agli atti. Ci sono altre richieste di intervento? Nessuno. Quindi andiamo al punto numero 4, articolo 151 e 170 decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Approvazione documento unico di programmazione 2026-2028. Lascio la parola alla dottoressa Cupiti.
Cupiti, sul DUP. Allora, lo affrontiamo per ultimo, ma concettualmente è un documento che precede la formazione del bilancio di previsione ed è obbligatorio ormai da alcuni anni, con l'introduzione della contabilità armonizzata, l'approvazione di un documento che riunisce tutta l'attività o quasi tutta l'attività programmatoria dell'ente. Ha il significato di programmazione strategica ma anche operativa, cioè riguarda sia il periodo, quello diciamo più operativo, triennale, ma anche quello dell'intero mandato, e tutta la programmazione è comunque ispirata alle linee strategiche che sono state approvate con le linee di mandato, quindi a partire dall'ultima tornata elettorale. Diciamo che in sostanza il DUP dà un po' le linee guida e soprattutto raccoglie gli strumenti della programmazione rappresentati dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, il programma dei lavori pubblici e programma annuale, il programma della digitalizzazione, il programma degli incarichi ed inoltre le linee guida che appunto presiedono alla determinazione successiva della programmazione del fabbisogno di personale, che poi troverà una migliore definizione a livello di PIAO. Quindi per quanto riguarda i dettagli non possiamo far altro che appunto fare riferimento ai singoli programmi e il documento contiene una parte contabile che praticamente corrisponde alle missioni e al programma del bilancio di previsione su base triennale, mentre la parte descrittiva cerca di offrire comunque una chiave di lettura più agevole e quindi vi invito appunto a leggere la parte che appunto illustra in maniera più agevole, più descrittiva appunto gli aspetti più strettamente contabili. Quindi i vari obiettivi vengono esplicitati dai servizi del comune e descritti per una migliore comprensione. A livello invece più tecnico Vi invito a leggere la nota integrativa all'altro documento, il bilancio, e quella è molto più simile anche al parere del revisore. Però diciamo che nel DUP sono comunque tracciate tutte le linee guida, le disposizioni, e vengono indicati quegli obiettivi che poi saranno declinati a livello di capitolo nel successivo piano esecutivo di gestione e degli obiettivi della performance.
Grazie alla dottoressa Cupidi. Sono richiesti intervento. Prego, consigliere Palmieri.
Grazie Presidente. No, io avrei due domande. Se vabbè, chiaro perché c'è scritto, comunque la volontà di non stipulare mutui vale ancora e varrà nei prossimi anni? E poi sulla questione degli incarichi del personale, lì si parla di un'eventuale assunzione di eventuale personale in caso di pensionamento, ma questo è dovuto a una questione economica, a una questione perché tutti gli incarichi sono coperti? Grazie.
Per quanto riguarda i mutui, diciamo che la percentuale teorica del 10% si scontra poi con il fatto che si debbono reperire all'interno delle entrate correnti risorse correnti di carattere strutturale per poter far fronte al pagamento degli interessi e al rimborso della quota capitale per un certo numero di anni, che solitamente non è inferiore a 20 anni. Di conseguenza, se non vi sono queste risorse, se facciamo già fatica, abbiamo dovuto appunto chiedere uno sforzo fiscale per chiudere la parte corrente, il ricorso all'indebitamento appesantirebbe ulteriormente il bilancio di parte corrente e determinerebbe ulteriori squilibri in quella zona. Per questo si cerca di fare ricorso all'autofinanziamento e, dove possibile, all'intercettazione di contributi di varia provenienza, quindi soprattutto regionali, ma non necessariamente solo regionali. Questo per quanto riguarda il ricorso all'indebitamento. Quindi ripeto, siamo bene al di sotto della soglia del 10%, ma dal momento che non c'è nessun intervento che favorisca appunto, come succedeva tanti anni fa negli anni 80, ma ormai la finanza locale è diventato altro, quando c'era il ripiano a piedi lista dell'elenco dei mutui accesi dagli enti locali, ma questa insomma erano anche abitudini che hanno portato il debito italiano a crescere in maniera smisurata tra gli inizi degli anni 80 e la metà degli anni 90, salvo poi rendersi conto che questo avrebbe portato il nostro paese allo sfascio. Per quanto riguarda il reclutamento, ecco, mi lasci dire magari poter assumere un po' di più. In realtà noi siamo ancora un ente virtuoso da questo punto di vista, ci sono una serie di parametri appunto sulle capacità assunzionali che noi rispettiamo, ma anche qui l'assunzione di un impiegato di categoria intermedia, un C, costa all'ente circa 30.000 euro all'anno. E questa anche qui è una spesa di carattere strutturale, di conseguenza deve trovare la sua contropartita in entrate correnti strutturali. Noi speriamo certamente di poter garantire in futuro aumenti fisiologici di gettito, sempre contrastando il più possibile l'evasione, però non basta neanche l'entrata spot, serve proprio un'entrata corrente strutturale ripetitiva nel tempo per poter affrontare questa tipologia di spesa. Quindi non possiamo permetterci di non sostituire il personale che si congeda, ma al tempo stesso non riusciamo a fare quegli investimenti, quel rafforzamento, ecco, della struttura che invece necessitiamo ormai da tanto tempo, in tutti i reparti direi c'è bisogno.
Grazie alla dottoressa Cupidi. Ci sono ulteriori richieste di intervento? Nessuna richiesta. Come punto numero 5, insomma, aveva già fatto una premessa la dottoressa Cupidi, quindi se non ci sono ulteriori richieste di intervento nello specifico essendo poi l'ultimo punto dell'ordine del giorno, dichiaro che la seduta della Commissione di oggi è conclusa. Quindi buonasera a tutti.